Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, le notizie regionali, partiamo da Firenze perché un centinaio di persone hanno manifestato questa mattina sotto Palazzo Vecchio contro la delibera sullo stop ai nuovi affitti brevi fuori dall'area UNESCO che si vota dopo le 14 in Consiglio Comunale. Secondo Michele Ridolfo, che è il vicepresidente dell'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, la misura è demagogica. Lo abbiamo intervistato.
Una manifestazione che è stata, diciamo, organizzata dai cittadini, dai proprietari di case di Firenze, e qui noi come AIGAB siamo l'associazione dei gestori delle case in affitto breve, quindi che gestiamo le case per conto dei proprietari, abbiamo aderito molto volentieri. Pensiamo che l'iniziativa portata avanti dall'amministrazione del Comune di Firenze sia completamente demagogica, cosa ancora più grave pensiamo che lo sappiano benissimo anche loro. Il problema della mancanza di case e dello spopolamento di Firenze non si risolve chiudendo, limitando il numero di case in affitto breve. La realtà è che negli ultimi 20 anni si sono sviluppati due fenomeni. Il primo, lo spopolamento della città, che è innegabile, dura da appunto più di 20 anni e da molto prima che esistesse Airbnb. La seconda è che le case in affitto breve sono più o meno il 2% delle case. A Firenze forse siamo al 3%. Le case vuote sono tipicamente 3-5 volte di più. A Firenze ci sono 25.000 case vuote, di cui quasi 1.000 case pubbliche. Limitare o chiudere la possibilità a proprietari, cittadini privati, che hanno dovuto lasciare la casa vuota o se la sono ritrovata vuota, non dargli la possibilità di utilizzare la casa in affitto breve vuol dire creare 5.000 case vuote in più. Perché i motivi, diciamo, che sottendono l'abbandono di Firenze e del centro storico in particolare, quindi che la gente non ci voglia più vivere perché preferisca stare accanto all'ipermercato, alle scuole, voglia l'ascensore, voglia il parcheggio sotto casa, cosa che a Firenze non si può avere nel centro storico, questi motivi rimangono. Quindi se io levo le case in affitto breve, si creano più case vuote.
Il regolamento sullo stop ai nuovi affitti brevi turistici non è statico, cambierà nel tempo, dice la sindaca di Firenze Sara Funaro, intervenendo in Consiglio Comunale proprio nel giorno in cui si vota la delibera sullo stop ai nuovi affitti brevi turistici anche fuori dall'area UNESCO, replicando alle proteste dei gestori di stamattina in Piazza della Signoria. Sentiamo Sara Funaro.
Noi abbiamo bisogno di lavorare per la nostra città per fare in modo che ci sia una regolamentazione degli affitti brevi e che non ci sia un andamento esplosivo nei numeri, come purtroppo abbiamo visto anche dallo studio di serata, non solo nell'area del centro storico ma anche al di fuori dell'area UNESCO. Ricordo che questo è un secondo passo perché il regolamento rimane aperto, per cui oggi noi andiamo a limitare in tutte quelle zone dove già si sono raggiunti tetti importanti sia da un punto di vista numerico in percentuale con la residenza, sia anche sull'andamento, per cui con un'accelerazione in alcune zone abbiamo utilizzato questi criteri. Ovviamente la nostra intenzione è quella di continuare il monitoraggio dove dovessero esserci altre zone che dove si raggiungono quei numeri e soprattutto dovesse esserci una tendenza a crescere, andremo a intervenire anche nelle altre zone, come contemporaneamente se dovessero esserci delle diminuzioni rivediamo quelle che sono le zone che abbiamo definito. Ci tengo a sottolineare un altro aspetto che l'ho ribadito anche in aula, che non fa parte dell'approvazione di oggi ma che è un punto per noi politico importante. Come sappiamo benissimo che ci sono tanti cittadini che hanno magari la seconda casa, la famosa casa della nonna, che viene utilizzata per integrare il reddito, quando sarà finito il periodo della moratoria tra 2 anni, noi vorremmo intervenire dando totale precedenza ai piccoli proprietari rispetto ai grandi gruppi. So benissimo, perché abbiamo visto le dichiarazioni di questi giorni, che ci sono delle proteste, comprese quelle dei gestori che sono qui sotto. Io ci tengo a ribadire un concetto, e le sentenze del TAR sono state chiare da questo punto di vista. Ci viene detto che c'è violazione della proprietà privata, in realtà le sentenze ribadiscono che non solo non c'è, ma che la Costituzione parla chiaro. Dove c'è un interesse sociale generale della città, questo prevale su qualsiasi cosa, e questa è la strada che noi abbiamo intrapreso.
Domenica e lunedì prossimi, il 7 e l'8 giugno, si vota per il secondo turno per le elezioni amministrative. In Toscana sono andate al ballottaggio i comuni di Arezzo e di Viareggio. Abbiamo parlato con Salvatore Mannino del Corriere Fiorentino da Arezzo e Gabriele Buffoni il Tirreno Viareggio, che ci hanno raccontato le due realtà, le due vicende. Sentiamoli.
Le previsioni della vigilia danno un risultato abbastanza scontato, cioè la vittoria del centrodestra dopo la mancato accordo tra il candidato centrista che è arrivato terzo, che aveva Marco Donati, che aveva preso il 20%, e il candidato del centro-sinistra Vincenzo Ceccarelli, che aveva il 32%, contro il 43% del candidato di centrodestra Marcello Comanducci. Il distacco è 11 punti e quasi 12, è un vantaggio che difficilmente viene pronosticato come rimontabile nel turno di ballottaggio dopo appunto il mancato accordo, e quindi grossi personaggi non se ne sono visti, per quanto Arezzo sia la città più grande per quelle che vanno in Italia al ballottaggio.
Un quadro ben delineato ad oggi non c'è su chi sarà il vincitore di questo, la vincitrice anzi, di questo ballottaggio, perché una cosa, l'unica cosa certa è che Viareggio avrà la prima sindaca donna della sua storia, visto che al ballottaggio ci sono Sara Grilli, che è un esponente civica di continuità con diciamo il mondo civico, che per 11 anni con Giorgio Del Ghingaro ha governato la città, e che è supportata anche da questa lista del centrodestra unito, mentre dall'altra parte c'è una candidata che è Federica Maineri, che è la candidata del centro-sinistra e del campo largo. A dividerle dopo il primo turno sono poco più di 1100 voti. Fuori dal ballottaggio è andata Marialina Marcucci con il 27%, oltre il 27% delle preferenze. Nonostante questo, di oltre 7000 preferenze raccolte, non è approdata al ballottaggio, e quello è un bacino di voti molto molto vasto e molto anche trasversale.
Diretta dal Media Center Sassoli in Palazzo del Pegaso, Domenico Guarino ci racconta del progetto dell'associazione Gabriele Borgogni rivolto agli studenti, presentato questa mattina. Si tratta di educazione stradale. Buongiorno Domenico.
Sì Raffaele, si tratta esattamente di educazione stradale, ma in particolar modo si tratta del fatto di inserire l'educazione stradale all'interno delle materie curriculari. Progetto sperimentale che nasce da Firenze, che vuole fare da apripista poi per quello che accadrà in tutta Italia, e nasce in un rapporto con l'Istituto Florenzia Sport School, il primo liceo scientifico sportivo a Firenze, Dante Alighieri, con il patrocinio e supporto del Consiglio regionale della Toscana. Parliamo di un problema drammatico, Raffaele. Naturalmente sono oltre 3000 ogni anno le persone che perdono la vita sulle strade italiane, e gli incidenti stradali sono la principale causa di morte per i giovani dai 15 ai 24 anni. A Firenze contiamo, l'ultimo dato del 2024, 8 vittime sulla strada. Si tratta di numeri, ovviamente, per quanto il miglioramento sia a livello nazionale che a livello locale, drammatici, e il tema fondamentale è appunto quello dell'educazione, ma non in maniera spot, bensì in maniera appunto curriculare all'interno delle discipline che afferiscono all'educazione civica, una materia che quindi entra direttamente nei programmi, deve essere studiata con i voti e in futuro potrebbe essere anche materia di esame. Questo almeno è il progetto che parte da Firenze quest'anno, che viene presentato e che si aspetta ovviamente di avere, così come è successo per la legge sull'omicidio stradale che partì proprio da Firenze, di avere una strada importante, proprio il caso di dirlo. A te la linea.
Grazie Domenico Guarino. Ci spostiamo adesso a Livorno. Sciopero oggi alla Pierburg di Livorno dopo che la RSU e la FIOM della CGIL hanno appreso che la Rheinmetall sta procedendo in maniera autonoma e unilaterale alla vendita degli stabilimenti Pierburg di Lanciano e Livorno, ignorando completamente il Ministero delle Imprese del Made in Italy e gli impegni assunti al tavolo istituzionale. Sentiamo a questo proposito Massimo Bracini, che è il segretario della FIOM CGIL di Livorno.
Rheinmetall si era presentata al tavolo con il Ministero delle Imprese del Made in Italy dicendo che avrebbe dato garanzie prima della cessione, così come noi avevamo sempre richiesto. In effetti ieri poi è avvenuta la cessione e quindi c'è un contratto di acquisto, ceduto tutto il settore Power System, tutti gli stabilimenti civili e automotive del gruppo Rheinmetall sono passati al fondo Equità, un fondo anche giudicato dai stessi sindacati tedeschi aggressivo, che ha effettuato licenziamenti senza garanzie, quindi hanno disatteso completamente gli impegni assunti, hanno firmato una vendita e noi non accettiamo di pagare il prezzo di questa operazione. È un fatto grave sul piano delle relazioni industriali. Quindi avevamo un tavolo aperto al MIMIT e Rheinmetall aveva assicurato impegni e garanzie. Questi impegni non ci sono.
Voi ribadite, Rheinmetall non è un'azienda in crisi?
Assolutamente no, Rheinmetall è un colosso della difesa. Ovviamente il settore automotive ha più difficoltà, anche lo stabilimento di Livorno è da un paio di anni che attua ammortizzatori sociali, però Rheinmetall è un colosso che ha tutte le condizioni di poter rilanciare, oppure comunque nella cessione di vendita poteva dare garanzie formali, così come è stato fatto per gli stabilimenti tedeschi. Quindi i lavoratori italiani sono trattati da lavoratori di serie B. Noi non molleremo questa situazione, continueremo a dare iniziative di mobilitazione affinché si arrivi a definire un accordo di garanzia.
La terza torre della regione toscana perde quota per il momento anche risorse. Il progetto della nuova sede della regione nel quartiere fiorentino di Novoli, inizialmente pensato con 14 piani, ora oggetto di discussione con un ridimensionamento a 10 o 11, esce dalla programmazione finanziaria del bilancio regionale 2027-2028, una scelta legata alle valutazioni urbanistiche ancora in corso e alle contestazioni sul progetto. Sentiamo i dettagli nel servizio di Sandra Salvato.
La terza torre della regione toscana va in stand-by, almeno per ora. Il presidente Eugenio Giani ha deciso di rinviare il progetto della nuova sede regionale prevista a Novoli, accanto agli attuali edifici della regione, scegliendo di spostare temporaneamente le risorse economiche destinate all'opera verso altri interventi considerati più urgenti. L'annuncio è arrivato durante la commissione bilancio del Consiglio regionale, una scelta che arriva in un momento particolarmente delicato sul fronte urbanistico fiorentino, tra le perplessità espresse da Palazzo Vecchio e le proteste dei comitati cittadini che contestano il progetto, denunciando ulteriore consumo di suolo e nuova cementificazione in un quartiere già fortemente urbanizzato. Giani precisa che non si tratta di uno stop definitivo. La nuova torre resta un'infrastruttura ritenuta strategica per concentrare in un'unica sede molti uffici regionali oggi distribuiti in immobili in affitto. Tuttavia, secondo il governatore, non esistono al momento le condizioni per procedere senza tensioni. Da qui la decisione di attendere un via libera più chiaro da parte del Comune di Firenze. Nella prossima variazione di bilancio, una parte dei fondi previsti per la torre, un investimento complessivo stimato tra i 70 e gli 80 milioni di euro, sarà quindi destinata ad altre opere pubbliche. Tra queste, la ristrutturazione del municipio di San Buca Pistoiese, un comune da trattenere nella Toscana diffusa dal momento che starebbe valutando il passaggio nella contigua Emilia-Romagna. Il progetto della terza torre non viene dunque cancellato, ma entra in una fase di attesa. La partita, insomma, resta aperta.
Domani alle 18 al Cinema La Compagnia di Firenze l'Istituto Gramsci concluderà il suo ciclo di incontri Educare alla democrazia con la doppia presentazione del libro di Oriella Battistini Una storia del Novecento, libro dedicato al padre Orfeo, prima combattente in Grecia, dove si rifiuterà di giustiziare dei partigiani, poi prigioniero a Berlino, infine partigiano, e poi il docufilm, sempre di Ornella Grassi, In guerra senza uccidere, dedicato al padre Giorgio, mandato a combattere non ancora ventenne in Russia. Due donne raccontano la storia dei loro padri, di chi la guerra non la voleva fare, ma che è stato costretto a guardarla in faccia da vicino, subendone l'orrore e cercando di ribellarsi. Sentiamo Ornella Grassi.
Il messaggio è quello di ragazzi che, mandati in guerra, molti lo facevano perché ci credevano, molti come mio padre perché era stato mandato, e che però tentano in qualche modo di aiutarsi. Questo è un po' il messaggio. In un momento in cui che stiamo vivendo, in cui la guerra sembra la parola d'ordine nel mondo, far capire che cos'è realmente la guerra, perché e quali sono i valori in realtà invece da difendere, che sono l'umanità e il rispetto reciproco, ci sembrava molto importante. Io e Oriella ci siamo conosciute per caso e lei mi parlava del libro del Babbo, io le parlavo del film, e abbiamo deciso di mettere insieme le nostre storie, che poi, leggendo il libro di Oriella, vedendo il mio film, c'è una frase che accomuna questi due giovani. Il babbo di Oriella, nel primo attacco contro i greci, perde uno dei migliori amici e scrive: ora ho capito cosa vuol dire guerra. Il babbo, in un attacco di nemici, vede un ragazzo rumeno completamente ferito, come un braccio mancante, che continua a andare avanti dicendo: voglio salvarmi, voglio salvarmi. E il babbo dice: ora ho capito cosa vuol dire davvero guerra. La guerra non è una cosa astratta, la guerra si incide sulla carne delle persone, si incide nell'animo delle persone, e loro hanno sempre convissuto tutte e due con questo peso che si sono portati addosso.
Andiamo adesso a Prato, il Teatro Metastasio di Prato presenta Contemporanea 26 Focus Danza, che avrà luogo dal 9 al 13 giugno, l'edizione del festival La Sapienza del Corpo nel Tempo della Non Verità prosegue il percorso di ricerca avviato lo scorso anno per riaffermare il corpo danzante come luogo di pensiero, conoscenza e presenza critica, ha detto ai nostri microfoni il direttore artistico del progetto Edoardo Donatini. Ascoltiamolo.
Per il secondo anno la Contemporanea si concentra su quello che è l'aspetto della danza, del corpo, lo indaga e lo osserva, lo guarda come oggetto e anche come soggetto, cioè c'è questa dicotomia, come dire, il corpo è diventato un oggetto che viene in qualche modo modificato e probabilmente, come dire, non ha più quella centralità per l'essere umano. Ci sono compagnie ovviamente italiane, per noi estremamente importanti, sia giovani ma anche di confermata esperienza, ci sono delle compagnie che provengono anche dall'ambito più internazionale. Accanto a questo c'è un altro percorso molto importante, che è un rapporto con la compagnia Tincareri, con KLM, che durante tutto il percorso del festival crea questo spazio all'interno del centro Tech, col quale c'è un rapporto importante di dialogo, e costituisce questo luogo, che siamo l'Istituto Alti Studi Coreografici. Che cos'è durante tutte le giornate? Un tempo dedicato non solo allo studio ma anche al confronto, non solo con i professionisti ma anche tutti coloro che vogliono in qualche modo approcciare delle esperienze.
Siamo in chiusura della previsione del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto nuvoloso, venti deboli, mari mossi, temperature minime in aumento, massime in calo. Le 13:03 è tutto, tra poco arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
Una fetta di ghiaccio, fatti prendere.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.